Nando Pagnoncelli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Edizioni EDB Bologna, le mutazioni del signor Rossi. Lei è l'autore di questo libro che ci propone uno spaccato dell'Italia attraverso gli anni, di come l'Italia è cambiata, ma gli italiani fanno parte dell'Italia, quindi questi cambiamenti interessano tutti anzitutto. Questo libro non è che parla di altri, in queste pagine ci siamo veramente noi e quindi non possiamo non sentircene, non tirarcene fuori, vero Nando Pagnoncelli?
Sì, diciamo è un po' il racconto di come è cambiato questo paese, come sono cambiati i bisogni, le aspettative, le attese, i comportamenti degli italiani. C'è un'astrazione, no? Perché il signor Rossi non esiste, però in questa narrazione del cambiamento del paese abbiamo voluto scritturare il signor Rossi in rappresentanza, diciamo, delle tendenze prevalenti nel nostro paese.
E questo signor Rossi è sicuramente la fotocopia, o meglio proprio l'aria che respiriamo in questo paese. E come è cambiato questo signor Rossi attraverso l'analisi di Nando Pagnoncelli in questo libro, facendo dei quadri di quello che può essere, di quello che può essere l'Italia, ad esempio oggi che l'Italia è sempre più terreno di confronto culturale di persone, no? Quindi la parola identità e la parola Italia ha necessità anche di un significato e di riposizionare il significato. Questo libro ci può aiutare in questo senso, Nando Pagnoncelli?
Ma più che altro uno stimolo ad assumere, come dire, una riflessione seria su quella che può essere l'identità del nostro paese. Molto spesso abbiamo la sensazione che manchi, attraverso le nostre ricerche ovviamente, non è un'opinione personale, manchi, come dire, una riflessione accurata ed approfondita su che cosa ci lega, che cosa ci unisce come italiani. Quando noi realizziamo ricerche su questo tema vediamo che circa il 70% degli italiani ritengono che sono più le cose che ci dividono rispetto a quelle che ci uniscono, e quando chiediamo quali sono le cose che ci uniscono, in realtà la domanda prevede una risposta spontanea, al massimo si arriva a un 10% di risposte e ci ritroviamo sostanzialmente con un'immagine molto stereotipata: la bellezza, il patrimonio culturale, le vittorie sportive. Insomma, facciamo fatica a trovare ancoraggi comuni, l'identità, quello che ci rende identici, uguali, patrimonio comune. E questo è un po' un problema che sta, come dire, caratterizzando l'epoca che stiamo vivendo.
E quindi racconta Nando Pagnoncelli in questo libro un paese senza qualità.
No, non è che manchino le qualità, in realtà manca un po' la consapevolezza che siamo un paese, cioè è un paese di paesi, come è stato definito dal Presidente della Repubblica Ciampi una volta, però anziché valorizzare le differenze, i tanti elementi connotativi delle tante realtà diversificate, facciamo fatica a sentirci un unico paese, un'unica collettività, chiamiamola così, un'unica comunità, e quindi prevalgono molto spesso le istanze individuali rispetto al senso di appartenenza più generale. Quindi la ricerca di un equilibrio tra le legittime aspettative individuali e quelli che sono gli interessi generali, ecco, è un qualche cosa di estremamente difficoltoso, ed è difficoltoso ancor più in una fase di crisi come quella attuale, nella quale prevalgono, come dire, comportamenti un po' difensivi, no? Il ripiegamento difensivo, e dove all'interno di questo ripiegamento la famiglia assume un valore sicuramente molto importante da un lato, ma non privo di alcuni aspetti critici e un po' preoccupanti.
Aspetti critici preoccupanti, perché forse non c'è nient'altro di più in evoluzione come la famiglia, no? E quindi anche dal suo punto di vista di osservatore quotidiano attraverso l'istituto Ipsos che dirige, è sicuramente uno tra gli osservatori importanti che fanno parte dell'attività di indagine. Prima le ho detto l'Italia paese senza qualità, in effetti mi è sfuggita la parola, avrei voluto dire senza fiducia, ecco, sono stato molto più negativo, no? E in effetti dalle parole che lei ci racconta, in sostanza noi italiani con grandi potenzialità siamo veramente a questo punto spesse volte senza fiducia, perché la fiducia è quell'arma che ci permette di fare il passo successivo, e a volte invece abbiamo questo pretesto, no? Per non fare, la mancanza di fiducia.
Esatto. esattamente questo che ha caratterizzato gli ultimi anni, un paese un po' sfiduciato, un paese un po' alla ricerca, come dire, di punti di riferimento. E questo tema della fiducia è un tema che per esempio caratterizza diciamo due aspetti molto italiani, quelle che vengono definite le due fratture sociali, la frattura verticale, quindi la scarsa fiducia nelle istituzioni di rappresentanza in particolare, la politica, i partiti, il governo e così via, e il fenomeno cosiddetto della disintermediazione che sta caratterizzando il momento attuale, cioè la messa in discussione di tutto ciò che ci rappresenta, è una conferma appunto di questa frattura verticale. Poi però attenzione, perché c'è una grande frattura orizzontale, c'è uno scarso senso di coesione sociale, quello di cui parlavo prima, no? La difficoltà di individuare elementi che ci uniscono, che ci accomunino e che ci facciano, come dire, consapevoli del fatto che esiste un interesse generale che sta al di sopra di tutto. Ebbene, tutto questo coesiste però con altri elementi molto, se vogliamo, ambivalenti rispetto al quadro che ho descritto. Cioè, per esempio, il nostro è un paese nel quale il volontariato è largamente diffuso, è un paese nel quale il fenomeno delle cosiddette donazioni è molto importante, molte organizzazioni non profit vivono grazie alle donazioni in denaro dei cittadini. È un paese nel quale per esempio la sensibilità ambientale induce i cittadini ad adottare comportamenti virtuosi, pensiamo al fenomeno della raccolta differenziata. Ebbene, tutto questo però assume la connotazione di una sorta di civismo fai da te, no? Che parte da istanze individuali, e però fa fatica in qualche modo a raccordarsi in un senso di comunità più ampio.
Lei parlava poco fa del volontariato, dell'attenzione all'ambiente che è raccontato anche in questo libro, però anche lei in questo libro dice che tutto questo trae origine più dai valori individuali che dal rispetto per la comunità, no? E quindi questo egoismo sano, anche molto sano questo egoismo, però avrebbe bisogno di questa, a cui lei faceva riferimento poco fa, questa orizzontalità di comunanza, non dico di simboli, ma di valori che ci accomunino. Oggi trovare dei valori che possano accomunare è facile a parole, ma è difficilissimo trovare dei valori che possano rendere comuni degli ideali, progettuali, sia dal punto di vista politico, sociale, fino ad arrivare alla scuola, fino anche alla famiglia.
È proprio quello che manca, nel senso che io sono davvero convinto che il nostro è un paese eccezionale, con grandissime opportunità. Pensiamo solo alla capacità imprenditoriale del nostro paese. Siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa, ci sono delle vere eccellenze nel nostro paese. L'economista Marco Fortis, che abitualmente scompone il PIL mondiale in 5.000 classi di prodotto, ci dice che in quasi 1.000 classi di prodotto l'Italia è al primo, secondo e terzo posto nel mondo. Abbiamo le attività non profit, dicevo prima, il volontariato e così via. Ecco, quello che ci manca è la consapevolezza che siamo una comunità. E guardi che questo elemento è un elemento che in realtà è problematico, perché rende il paese ingessato in un presente quasi iperdilatato. Vediamo il tema per esempio delle riforme, no? Invocate da tutti, ma rifiutate da tutti, perché riformare vuol dire mettere in discussione lo status quo, i diritti acquisiti, obbliga una riforma a navigare in mare aperto, e allora manca la fiducia, torniamo al tema di prima, manca la fiducia nel futuro, la fiducia nel fatto che attraverso il cambiamento possiamo migliorare complessivamente la situazione del paese prima ancora che della situazione della propria famiglia o individuale.
Oggi lei ha citato l'aspetto politico. Oggi nella vita politica si parla molto di narrazione, no? Dal punto di vista della comunicazione in senso generale c'è questa parola inglese, lo storytelling. Lei ne parla anche intitolando un capitolo importante, Il leader è un racconto. Però per scrivere un racconto, Nando Pagnoncelli, c'è bisogno di una grammatica, c'è bisogno di una sintassi, e sia la grammatica che la sintassi hanno bisogno di essere messe insieme e di creare un'armonia di racconto. Più che un racconto sembrano delle frasi a sé stanti, o sbaglio?
Sembrano dei tweet.
Non volevo proprio dirlo, ma no. Sono dei tweet.
No, è così. Diciamo che lo storytelling, vabbè, diciamo che ha un suo valore, ha un suo senso, l'abbiamo visto anche nella comunicazione commerciale, nella pubblicità e così via. Per certi versi in politica rischia di essere una scorciatoia, cioè il tentativo di avvicinare i cittadini / elettori, che sono sempre più sfiduciati rispetto alla politica, scaldando i loro cuori, per intendersi, attraverso le emozioni, attraverso il racconto. Non dimentichiamoci che il cambiamento del rapporto tra cittadini e politica non riguarda ovviamente solo l'Italia, ma in Italia ha assunto una connotazione particolare, come spesso accade, e cioè da un lato la politica è sempre meno centrale, è un frammento dell'identità individuale e questo segna un elemento di cambiamento molto forte rispetto alle generazioni precedenti, che erano abituate a considerare la politica come una sorta di visione del mondo, un qualche cosa che fosse improntata a valori ed ideali e che condizionava profondamente anche le scelte personali, no? Ecco, oggi la politica diventa sempre meno centrale e soprattutto l'atteggiamento critico nei confronti della politica, che assume toni talora di livore vero e proprio, non mi riferisco soltanto al fatto che il tasso di astensionismo sta crescendo, ma al fatto che si è sempre meno disposti a dare fiducia agli esponenti politici e ai partiti, e ritorniamo al tema della fiducia, ebbene in questo contesto la politica che vive di consenso come recupera consenso tra i cittadini, cercando di scaldare i loro cuori, visto che le appartenenze si sono ridotte, visto che le opinioni sono sempre più volatili e visto che la fiducia rischia di evaporare, ecco allora che questo espediente dello storytelling è un qualche cosa che vorrebbe, nelle intenzioni dei politici, avvicinare gli elettori al leader politico.
Ma non tutto è perduto, sicuramente, non tutto è perduto, perché le mutazioni del signor Rossi sono le mutazioni dell'Italia. E dobbiamo renderci conto che in queste mutazioni, soprattutto oggi, nei giorni che stiamo vivendo, sono giorni molto importanti, un'epoca importante, perché siamo in uno snodo culturale, politico, economico, dove veramente c'è la storia che ci attraversa e noi non dobbiamo essere semplicemente così spettatori, magari lettori di un titolo di giornale e fermi lì. Dobbiamo essere attenti, avere, è certo che non possiamo fare chissà che cosa, ma dobbiamo essere quantomeno attenti, avere la curiosità di arrivare a comprendere, almeno tentarci.
Sì, l'idea è che, di fondo di quanto scritto, è che dobbiamo essere innanzitutto consapevoli che siamo protagonisti di questo paese e che questa visione di una politica distante, per esempio, è responsabile di tutte le nefandezze e i mali del paese, di una società che invece, come dire, è virtuosa, ebbene, ecco, questa immagine è fortemente sbagliata. Il tema di fondo è che il cittadino deve essere consapevole che è responsabile della costruzione della città e nella costruzione della città c'è un elemento imprescindibile che è il livello di informazione, di conoscenza, di consapevolezza. Al contrario, i diversi stimoli informativi che ci raggiungono quotidianamente tendono ad essere da un lato selezionati e quindi perdiamo di vista il contesto complessivo e dall'altro tendono a essere, come dire, tradotti in percezioni, non in consapevolezza, quindi viene meno, ed è paradossale perché disponiamo di molti più strumenti di conoscenza nel mondo contemporaneo, viene meno la capacità di discernimento. E viviamo di percezioni, c'è un capitolo nel libro che parla appunto di questa distorsione percettiva. Che cosa è? Abbiamo provato a confrontare i dati ufficiali di alcuni fenomeni, quanti sono i disoccupati, quanti sono gli stranieri presenti nel nostro paese e così via, e poi abbiamo, utilizzando ovviamente i dati Istat, quindi le fonti ufficiali, e poi abbiamo chiesto a un campione italiano, secondo lei quanti sono gli stranieri presenti nel nostro paese? Bene, a fronte di un 7% di stranieri, la restituzione che ci arriva dagli italiani è il 30%, come se uno su tre circa delle persone che vivono nel nostro paese fosse straniero. Ma questo la dice lunga sul fatto che le percezioni, che talora sono molto distanti dalla realtà, non è un caso che l'Italia, dei 14 paesi in cui abbiamo fatto questa ricerca, si collochi al primo posto in questo indice di ignoranza, cioè di distanza tra percezione e realtà. Dicevo, attenzione, perché le percezioni sono quelle che guidano i nostri comportamenti. E anche, per esempio, rispetto al tema importantissimo e molto attuale dei flussi migratori, ed è tutto evidente che se gli italiani pensano che gli stranieri già oggi siano il 30% nel nostro paese, l'atteggiamento prevalente sarà quello di lasciarli a casa loro.
Dopo aver letto il libro Le mutazioni del signor Rossi, una delle parole più pronunciate anche in questa conversazione è la parola fiducia, che è una parola che è presente anche molto in questo libro. Ho fatto un'azione molto semplice, perché a volte è necessario, Nando Pagnoncelli, andare di nuovo all'origine della parola. Sono andato a prendere il vecchio dizionario e ho guardato il significato della parola fiducia. E allora lì ho avuto anche un aspetto diverso di quello che ho letto, perché fiducia è, se ricordo bene, è un atteggiamento verso altri, no? Che però risulta da una valutazione positiva di fatti, circostanze, relazioni, no? Per cui si confida nelle possibilità degli altri. Ecco, quando a noi manca la fiducia è perché gli altri non ci rappresentano. Quindi la parola fiducia è una parola importante, no? E spesse volte viene usata a caso e non a caso, ma con questa affermazione, con questa definizione, voglio dire, del dizionario, la parola fiducia ritorna prepotentemente nella questione del suo libro e nella questione dei mutamenti della nostra Italia.
Sì, è la parola forse più importante in assoluto, è l'affidarsi anche agli altri, ma vuol dire avere una visione degli altri un po' diversa rispetto a quella attuale. Noi abbiamo proprio, attraverso le nostre ricerche, costantemente questo atteggiamento prevalente, no? Di diffidenza, di preoccupazione. C'è una domanda che poniamo in modo ricorrente, chiediamo il livello di accordo con questa frase: gli altri, se potessero, approfitterebbero della mia buona fede. In 10 anni è aumentata di 10 punti la percentuale di coloro che pensano che gli altri siano minacciosi. Ecco allora che in questo contesto, dicevo prima, la famiglia è centrale, perché ovviamente in questo momento in particolare storico sta esercitando un ruolo molto importante di ammortizzatore sociale per certi versi. Non dimentichiamoci che 2 giovani su 3, tra i 18 e i 35 anni, vivono ancora nella famiglia d'origine, faticano a trovare un'occupazione o un reddito stabile, quindi la famiglia davvero è molto importante. La famiglia eroga servizi, la famiglia eroga servizi anche ai figli che sono andati, che sono usciti, hanno creato un proprio nucleo familiare, però la famiglia rischia di non essere più un elemento, come dire, collegato al resto della società, una cellula della società. La famiglia tende ad avere questo atteggiamento di ripiegamento difensivo, è il cocooning, è il guscio, è la difesa rispetto alle minacce esterne. Ecco allora che se questo è l'atteggiamento prevalente, diventa difficile immaginare di avere fiducia, di affidarsi agli altri, se l'altro è vissuto come minaccioso. È un po' questo che a me pare un elemento di preoccupazione nel momento che stiamo vivendo. Da un lato è comprensibile che ci siano, come dire, timori rispetto alle grandi sfide a cui siamo sottoposti, dall'altro però è altrettanto preoccupante l'idea che si chiude in difesa e si eviti, come dire, di fare affidamento all'altro e di guardare con serenità al futuro.
Il libro Le mutazioni del signor Rossi, lo ricordiamo, è edito da EDB, De Uniane di Bologna. Prima di chiudere questa conversazione, Nando Pagnoncelli, visto che attraverso il suo istituto segna il polso di molti aspetti della realtà italiana, vorrei chiederle, avete sensazione di come Natale quest'anno viene vissuto dagli italiani? Oggi la parola Natale è una parola che comunque fa più discutere rispetto agli altri anni. Che tipo di sensazione c'è, che tipo di relazione c'è tra gli italiani e la festa del Natale oggi?
Ma oggi è un Natale un po' particolare, perché è un Natale che, se da un lato vede un clima un po' più positivo rispetto alle prospettive economiche del paese, gli italiani sono convinti di vedere la luce in fondo al tunnel dopo una crisi molto lunga e molto dura, dall'altro però ci sono le grandi inquietudini legate agli attentati di Parigi, alle minacce al terrorismo, a un mondo che si fa fatica a capire fino in fondo. È un Natale che ormai da tempo ha visto, come dire, coesistere il significato religioso con altri significati, che talora tendono ad avere sopravvento, però è un Natale a cui si guarda comunque come momento di serenità, ma ancora una volta da vivere in famiglia con le persone care. Ecco, forse bisognerebbe andare al di là di quello che è l'entusiasmo che molto spesso Papa Francesco suscita tra credenti e non credenti, e fare in modo che quello che ci dice Papa Francesco sostanzialmente venga davvero interiorizzato e muova un po' di più le coscienze. Nel libro parlo appunto del rischio appunto che il Papa diventi un po' un'icona pop, acclamata, applaudita, suscita grande entusiasmo, suo stile, le cose che dice, ma talora si ha un po' la sensazione che faccia fatica a cambiare i comportamenti.
E quindi le parole rimangono così, sospese a mezz'aria. Nando Pagnoncelli,
esatto.
Grazie ancora del tempo che ci ha dedicato.
Grazie a voi.
Buona giornata.
E buon Natale a tutti.